Trame, la scuola delle mogli di Molière, raccontata in 10 minuti da Arturo Cirillo.
La scuola delle mogli è un bellissimo testo di Molière che fu rappresentato, come tutti i suoi testi, da lui medesimo con la sua compagnia o troupe, come all'epoca si chiamavano, a Parigi nel lontano 1662. L'autore era uomo di teatro assoluto, come lo furono per esempio Shakespeare o Edoardo De Filippo. Un uomo, cioè, che nel teatro fu tutto: attore, drammaturgo, capocomico. Oltre ad aver assorbito su di sé la tradizione delle commedie plautine e del teatro all'improvviso dei comici dell'arte, che in quegli anni facevano veramente follie a Parigi, Molière preannuncia un teatro a venire, un teatro che indaga il profondo dei personaggi, le loro malattie dell'anima più che quelle del corpo. In questo testo, cioè La scuola delle mogli, il suo essere attore comico si manifesta attraverso in realtà un personaggio in fondo tragico, ossessivo e malato, Arnolfo. Uomo di una certa età, che non solo non si è mai sposato, ma ha anche sbeffeggiato con una certa violenza tutti i suoi concittadini, accusandoli apertamente di essere cornuti i mariti e traditrici e in fondo dissolute le mogli. Con l'apparente pretesto di voler evitare il tradimento, che in un matrimonio normale sarebbe secondo lui inevitabile, ha deciso, svariati anni prima, di prelevare da una campagna abitata da poveri contadini una bambina, che per serietà e dolcezza l'aveva colpito. Da qui parte la particolare scuola che il ricco Arnolfo mette su, al fine di creare la moglie ideale, la moglie che non si potrà tradire. Prima attraverso una segregazione dentro ad un convento e poi successivamente con una reclusione in una casa prigione, la povera Agnese, perché infatti così si chiama la fanciulla, crescerà come una timorata di Dio che domanda se i bambini si fanno con le orecchie e se è da lì che entra l'angelo annunciatore, timorata ma anche ignorante delle cose della vita e della coscienza degli altri. Sì, perché per Agnese il mondo si riduce al suo padre padrone, Arnolfo, e a due servi, che si chiamano Alain e Georgette. Abitati questi servi da pulsioni primarie e dediti al procacciamento di cibo e denaro. Ma proprio nel giorno in cui Arnolfo ha deciso di rendere pubblica l'esistenza di Agnese facendola sua sposa, il giorno del suo trionfo davanti alla città mondo, in cui potrà dimostrare come, se veramente lo si voglia, si possa avere una moglie perfetta, cioè una povera cretina che non ti tradirà mai perché non sa neanche dell'esistenza delle pulsioni fisiche e sentimentali, ecco, proprio in questo giorno scoprirà il povero Arnolfo invece di essere stato tradito ancora prima di essersi maritato. È accaduto che un giovanotto di bella presenza e pieno di spirito di iniziativa, che risponde al nome di Orazio, abbia scorto dalla strada Agnese e se ne sia invaghito. Attraverso la facile corruzione di due servi si è introdotto nella casa prigione, incominciando con la sua sola presenza a far scoprire ad Agnese un mondo abitato da sentimenti, tremori, gioie mai provate prima. Nel suo riconoscersi tradito e soprattutto nel vedere davanti a sé la inarrestabile forza della giovinezza del suo rivale, Arnolfo scopre la sua vera paura, che non è quella delle corna, come per tutta una vita ha voluto credere e far credere, ma quella di non essere amato. Si scoprirà innamorato nell'esatto momento in cui verrà a conoscenza che la sua Agnese ama un altro. Da questo momento in poi chiederà l'impossibile, che lo si ami per pietà, o magari per paura, o perlomeno per riconoscenza, che lo si ami pur tradendolo. Infatti ormai è disposto a diventare come il peggiore dei mariti traditi, da lui derisi per tutta una vita, pur di non essere lasciato solo, pur di non essere rifiutato. Ma Agnese, ormai diventata adulta attraverso la violenta rivelazione di quello che gli è stato fatto finora, rifiuta di restare con lui, pur riconoscendo un legame fortissimo con il suo carceriere, in una scena che è una, secondo me, delle scene d'amore più violente e più contraddittorie del teatro di tutti i tempi. Perché La scuola delle mogli, alla fine, questo mostra come l'amore possa prendere le forme le più strane e varie, da quelle vitali e gioiose, ma anche immature e fanciullesche, come accade con Orazio, a quelle malate, punitive, ma anche profonde e indissolubili, come sarà con Arnolfo. Al centro di questo campo magnetico vi è sempre Agnese, che con strazio si separa dall'uomo che l'ha amata, facendogli però del male, allontanandosi forse anche dal suo amore immaturo, spontaneo, verso invece il ragazzo, per andare altrove, in un futuro fatto di una difficile autonomia, sola e indipendente, moglie di nessuno. In questo testo, fatto di alto e basso, farsa e dramma, esteriorizzazione e scavo psicologico, io ci ho visto la possibilità di poter giocare con molteplici forme di teatro: la farsa, il grottesco, lo stilizzato, il rallenti, la pantomima, il dramma naturalistico, il teatro musicale, la danza. Molière stesso si rifà al massimo delle convenzioni, come per esempio il doppio nome del personaggio di Arnolfo, che infatti si fa chiamare anche signore del ramo, alludendo suo malgrado alla diremazione cornifera, o anche agli equivoci, ai servi furbi che beffano il padrone gabbato. E dall'altra, a volte, è di una modernità sorprendente nel trattare di certi rapporti ambigui che si instaurano tra i personaggi. Il rapporto di ribellione, ma anche di dipendenza, che Agnese verso Arnolfo, rapporto che ci porta alla sindrome di Stoccolma e a quel doppio legame tra vittima e carnefice, tra carcerato e aguzzino, nel né con te né senza di te. O al legame altrettanto ambiguo che si andrà instaurando tra Orazio e Arnolfo, che non è solo quello tra un vecchio e un giovane, tra due rivali, ma anche tra un figlio ed un padre. Orazio più si inoltrerà nel testo e più sarà spinto a considerare Arnolfo come un padre, un vero padre, pur essendo chiaro a tutti, anche al pubblico, tranne però che a lui, che invece è il suo nemico. E quante volte si è traditi dal proprio genitore o dalla figura comunque del maestro. E parliamo anche dei servi, che alla fine sono molto meno tonti di quello che cercano di far credere e che forse nelle cose della vita hanno una conoscenza più pratica ma anche più profonda. Tutta quanta la vicenda avviene come conseguenza in fondo di una loro distrazione o consapevole decisione. Sono doppio giochisti, ma magari anche di parte, sono certamente dalla parte della giovinezza e della libertà, contro invece la parte della senilità e della reclusione. Un'ultima cosa sulla lingua di questo testo. Nell'originale francese è in versi alessandrini, con rime obbligate, dalla musicalità decisa e cantilenante. Nella ottima traduzione di Cesare Garboli, il più bravo traduttore di Molière, secondo me, che abbiamo in Italia, sono versi invece di doppi settenari, con poche rime, dove il verso, più che misura, produce ritmo, più che suono, produce corpo. Il teatro di Molière, per me, e questo testo più che mai, nasce nel corpo del suo autore e dei suoi attori e rivive, tutte le volte che lo si mette in scena, nel corpo degli attori di oggi.
Trame è un podcast a cura del Teatro di Radio 3, disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.